voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per un nuovo appuntamento con la trasmissione che arriva dal Bellunese. Questa settimana in apertura dedichiamo un ricordo a una persona che è scomparsa lo scorso 25 marzo, si tratta di Roberto Solari, una persona molto impegnata in ambito politico, sociale, che partecipava a iniziative in Veneto e anche nel resto d'Italia. Roberto Solari è scomparso dopo una lunga malattia. L'annuncio è arrivato dalla presidente della sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani di Montebelluna, Katia Costanzo Boschieri, che in una nota scrive: con il cuore attanagliato dal dolore comunico la scomparsa del grande amico Roberto, iscritto all'AMPI di Montebelluna. Molti di voi hanno avuto la fortuna di conoscerlo partecipando agli eventi della nostra sezione o delle sezioni di tutto il Veneto e di molte parti d'Italia. Per me è stato amico, fratello, aiuto insostituibile nel documentare e portare in ogni luogo d'Italia la mostra con la memoria dei partigiani della nostra sezione. Roberto se n'è andato il 25 marzo 2017, amava molto queste parole di Rossana Rossanda. Darei due parole d'ordine: mai rinunciare alla ragione, mai alla libertà. Nella sua breve nota, Katia Costanzo Boschieri ha condiviso anche il ricordo che di Roberto Solari ha lasciato Claudia Cernigoi. E, tra l'altro, la presidente della sezione AMPI di Montebelluna ricorda che Roberto Solari ha partecipato a innumerevoli iniziative, dalla Marcia per la Pace da Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto, agli incontri partigiani con protagonisti della resistenza da ascoltare, da incontrare, con i quali dialogare, a presentazioni di libri scomodi, senza contare la battaglia per una serie di questioni fondamentali che hanno coinvolto molti movimenti, per esempio le marce in Val di Susa per dire no al progetto dell'alta velocità ferroviaria, a molte altre iniziative e presenze anche in ambito ambientalista. Quindi il ricordo di Roberto Solari nelle parole di Claudia Cernigoi, riportate nella nota di Katia Costanzo Boschieri, che recitano: quando muore un compagno, un amico, oltre al dolore per la perdita, si prova anche quel senso di vuoto per tutte le cose che questo rappresentava e non ci saranno mai più. Le foto condivise, i pensieri in cui ci si confrontava, le iniziative. Quando muore un compagno, un amico, si pensa a quante cose si sarebbero ancora potute fare insieme e per tanto tempo. Dopo ci si ritrova a pensare: questa cosa interesserebbe a Roberto, in questo caso. Glielo devo dire, magari ci andiamo insieme. E poi il tuffo al cuore del no, non glielo posso dire, Roberto non c'è più. Uomo sensibile, impegnato, di una lucidità intellettuale e di volontà di ferro. Anche se malato, si dava da fare per difendere ancora i valori della resistenza. Sempre presente con la sua macchina fotografica, con la quale coglieva immagini bellissime, non solo delle manifestazioni cui partecipava, ma anche della montagna che aveva tanto amato. Così Claudia Cernigoi, e nel ricordo di Roberto Solari, riportato da Katia Costanzo Boschieri nella nota in cui dava questa tristissima notizia la presidente della sezione ANPI di Monte Belluna. E il ricordo di Roberto, il saluto, è avvenuto il 30 marzo scorso nella sala del commiato del cimitero di Spinea, Venezia. E noi lo ricordiamo, fra l'altro, per aver partecipato a molte delle passeggiate partigiane che io stesso ho organizzato nel Bellunese. Roberto è venuto spesso e quindi ho pensato di riproporvi la registrazione di una di queste passeggiate partigiane, fra l'altro una registrazione che dobbiamo proprio a lui, che aveva acceso il registratore del suo smartphone per conservare poi la memoria di quanto ci eravamo detti alla passeggiata partigiana di un paio d'anni fa sulle vette feltrine, in particolare verso la Busa delle Vette, zona dove era organizzata la brigata garibaldina Gramsci, che particolarmente attiva nel 1944 in quell'area. Nell'estate del 1944 noi ci siamo ritrovati lì per discutere però tra passato e presente, come sentirete fra poco, e vi ripropongo questo dibattito al quale partecipò appunto anche Roberto Solari, dedicandolo alla memoria di questo amico che non c'è più. E ora i microfoni di Radio Cooperativa e di Voci dalle Dolomiti si spostano per l'appunto tra le vette feltrine, quindi proprio sulle Dolomiti, dove abbiamo registrato un breve dibattito che contiene un intervento, una piccola relazione da parte di un nostro amico, che è stata fatta nel corso di una passeggiata, una passeggiata della memoria, una passeggiata partigiana che si è svolta verso il rifugio dal Piazza, verso la Busa delle Vette. Siamo sopra Pedavena, nei pressi quindi della zona di Feltre, e in un'area che durante il periodo 1943, dopo l'8 settembre fino alla fine della guerra, ma soprattutto nella prima fase fino all'autunno del 44, era la base operativa principale della brigata partigiana Garibaldi Gramsci di Feltre, per l'appunto, che era molto numerosa, contava probabilmente oltre un migliaio di partigiani, e che proprio in questa zona delle vette feltrine aveva il suo comando e la sua base operativa, dalla quale poi partivano le varie missioni
per andare a svolgere, fra l'altro, interventi di sabotaggio anche importanti ai danni dell'occupante nazista in questa zona che all'interno del triangolo Belluno, Trento e Bolzano era sostanzialmente stata annessa alla Germania, non faceva parte della Repubblica Sociale Italiana, bensì di un'area amministrativa fondata dopo l'8 settembre 43 da Hitler, affidata alla gestione, al controllo dei tirolesi e dei nazisti tirolesi, dei leader nazisti del Tirolo, e che appunto aveva quindi una sua particolare realtà amministrativa e di controllo da parte delle truppe naziste in termini di occupazione, delle quali poi facevano parte anche delle milizie reclutate soprattutto in Sud Tirolo e in Trentino. E quindi abbiamo rievocato un po' questa storia della resistenza, questa pagina, in questa passeggiata, che poi però ha aperto un altro capitolo, cioè un'analisi, un tentativo di analisi, di discussione sullo stato della democrazia nelle nostre società occidentali, sul rapporto fra gli stati, le istituzioni e il mercato, il mondo economico, i rapporti di forza e quindi in fondo quale sia il potere che hanno oggi gli stati, i governi, i parlamenti e quale sia quello dei cittadini. Ha introdotto il dibattito Alberto Castelli, ricercatore di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, e il dibattito è stato registrato. Di questa registrazione devo ringraziare Roberto Solari, che era uno dei partecipanti alla nostra camminata, e sentirete anche la sua voce fra le altre, dopo quella appunto di Alberto Castelli, che terrà l'introduzione e interloquirà poi con i partecipanti, dei quali sentirete la voce di alcuni, in particolare sentirete Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano, Camilla Lattanzi e la voce di chi vi sta parlando. Ecco dunque la registrazione avvenuta domenica 28 settembre alla Busa delle Vette, nei pressi del rifugio dal Piazza, sulle Vette Feltrine, sopra Pedavena, e sentirete innanzitutto Alberto Castelli con la sua talk dedicata appunto alla democrazia, all'evoluzione e alla deformazione della democrazia e della rappresentanza istituzionale, e poi sentirete appunto il dibattito con gli altri interventi.
Secondo il modello classico dovrebbe essere un sistema di potere dove il potere, cioè, va dal basso verso l'alto, sta nel popolo, ascende alle istituzioni, al governo, al presidente, al re. La democrazia è un modello con il potere ascendente. Naturalmente il fatto che sia ascendente il potere serve a legittimare il potere, no? Se il potere l'ha voluto il popolo, se quella roba lì l'ha voluto il popolo, ragazzi, dobbiamo seguire. Nella realtà le cose stanno in maniera molto diversa, nel senso che questo modello di uno Stato o un corpo politico con un potere ascendente non è mai esistito. Non c'è. La descrizione migliore delle nostre democrazie è stata fatta da un signore negli anni 50 che si chiama Schumpeter, era un austriaco che poi è emigrato in America. Ecco, Schumpeter ha abbandonato completamente l'idea che le democrazie siano qualcosa con un potere ascendente. Dice invece che le democrazie sono dei sistemi politici dove le decisioni vengono prese dalle élite dei partiti, no? Cioè non è il popolo il depositario del potere, ma sono le élite dei partiti, oggi Renzi, Berlusconi, Verdini, qualche altro, ecco, che in qualche modo sono in grado di produrre le decisioni. Voi direte, sì, però siamo noi che votiamo, no? È vero, noi votiamo, però loro riescono a rastrellare il consenso attraverso slogan e una serie di seduzioni che non hanno nulla a che fare con la ragione, cioè non sono discorsi razionali che ci convincono, ma sono slogan, sono input seduttivi. Noi veniamo sedotti, no? dai loro discorsi e dalle loro immagini. Pensate a tutte le campagne elettorali berlusconiane, no? Questo, ripeto, gli anni 50, di fronte alla situazione americana, ha detto queste cose negli anni 50, quindi niente di nuovo. Insomma, ci sono queste elite che competono tra di loro per rastrellare i voti. Cioè, si comportano come degli imprenditori, soltanto che invece che cercare di massimizzare i soldi, il guadagno, come fanno gli imprenditori, massimizzano voti in funzione del potere. Questo distrugge completamente l'idea che le democrazie siano qualche cosa, come dicevo prima, col potere ascendente che dal popolo va in alto. Il nostro ruolo dei cittadini è semplicemente quello di decidere, di scegliere tra un'elite e l'altra. No, il nostro ruolo dei cittadini è ridotto a quello di scegliere un'elite o l'altra, no? Semplicemente. Non abbiamo nessun altro ruolo. Ecco, questo è un modello che è nato, è stato fatto negli anni 50, come dicevo. Ed è tutto sommato valido, è stato valido fino a qualche anno fa, probabilmente. Poi cosa è successo? Subentrata la globalizzazione. Adesso non sto a raccontarvi tutte le cose che racconto gli studenti sulla globalizzazione perché voi la sapete, insomma, no? Cosa è successo? È successo che gli stati sono stati via via defraudati della loro sovranità. Cioè, le decisioni non vengono prese a Roma o a Berlino, ma vengono prese in altre sedi, al Fondo Monetario Internazionale, a Bruxelles, nella Silicon Valley, no? Google e la Apple e non so cos'altro. Cioè, tutti questi attori supernazionali sono riusciti a spossessare gli stati della loro sovranità, non di tutta, ma di una grossa fetta comunque, no? Per cui gli stati non hanno più potere, sono come una macchina che non morde più la terra, no? Pensate poi che ci sono stati anche, la globalizzazione ha portato anche una forte deregolamentazione del mercato, per cui il fatto che gli operai in Cina lavorino per uno stipendio da fame ha una ripercussione immediata su di noi. Perché? Perché non c'è un'autorità che è capace di dire a tutti quanti dovete far lavorare gli operai per un certo stipendio, che sia minimo, no? E quindi per tutti questi motivi gli stati hanno perso terreno, hanno perso forza, no? Vado velocissimo. Questo cosa è successo? Questo cosa ha comportato? Ha comportato una serie di conseguenze nel nostro modo di vivere. Intanto la produzione è stata delocalizzata, per cui noi non lavoriamo più, pochissimo, no? La produzione, insomma. E poi delle crisi di socializzazione, per esempio disoccupazione cronica. Si chiama, cioè, la jobless recovery, si chiama, no? Il recupero dell'economia, però senza lavoro. Cioè, l'economia va bene, migliora, ma non crea posti di lavoro. Per esempio, la flessibilità, per cui oggi sappiamo dove siamo, domani non sappiamo, no? E per esempio anche il multiculturalismo, che a qualcuno, a me per esempio, fa piacere in generale, però crea una serie di grossi problemi. Per esempio, il fatto che le generazioni dei miei figli non avranno più come idea la Costituzione italiana, come fondamento dello stare insieme, la resistenza e queste cose, perché metà vengono dalla Sri Lanka e metà vengono dal Pakistan, no? Quindi questo
Gli
crea grossi
italiani,
problemi
oltre
di collanti sociali. Ecco, tutte queste situazioni, tutte queste ripercussioni che la globalizzazione ha avuto sulla nostra vita, ha creato una serie di domande allo Stato, domande di sicurezza, domande sì, di sicurezza, di garanzie, no? Non ho il lavoro, aiutami. Sono flessibile, aiutami, no? Queste cose. Ma lo Stato è ancora meno potente, no? È ancora meno in grado di soddisfare queste esigenze crescenti, perché, come dicevo prima, ha meno potere. Cioè, da una parte è diminuito il potere, dall'altra parte sono aumentate le richieste dei cittadini, no? Questo crea una situazione di sovraccarico, dicono i politologi. E le decisioni e il potere sulle nostre vite ce l'hanno in mano soggetti che non sono responsabili verso di noi, a cui non interessa niente dei cittadini, che non sono. sensibili, se noi cioè non devono essere rieletti da noi, no? I vertici di Google non ne frega niente se anche l'Italia sprofondasse domani tutto intero, no? Perlomeno, un pochino, tutto sommato. Allora, le decisioni vengono prese altrove, lo Stato non ha potere e dal basso i cittadini chiedono più cose. È una situazione esplosiva, una situazione molto complicata. In questo contesto, questo è un punto che vorrei proporre, insomma, tutta questa situazione fa sì che quello che diceva Schumpeter, cioè che le democrazie funzionano sulla base delle élite in competizione tra di loro, non è più neanche vera, non è più vera neanche quella roba lì. Perché queste élite di fatto hanno in mano una macchina che non funziona, una macchina sovraccarica che non sa mordere il terreno e non sono più loro quelli che decidono. Quindi quando noi ci lamentiamo perché Berlusconi, Renzi o chi volete voi, molti fanno le cose che fanno, cioè dobbiamo pensare che sono anche impotenti, cioè non potrebbero nemmeno se lo volessero fare in qualche misura, no? Risolvere la situazione, sono proprio impotenti. Quindi questa situazione a sua volta ha delle ripercussioni sulla democrazia, sul modo in particolare in cui vengono reclutate le élite. Le élite vengono reclutate non in base alla volontà dei cittadini, quindi è una cosa evanescente e mai esistita probabilmente, ma vengono reclutati tra le persone più coerenti con i grandi interessi internazionali, molti, no? Berlusconi non c'era modo di buttarlo giù fin quando non ha rotto le palle alla finanza internazionale e allora hanno fatto fuori, no? Cioè, i leader politici vengono reclutati in funzione della coerenza del loro pensiero, della loro azione, dei loro interessi con queste élite internazionali che non hanno niente a che fare con gli stati. In questa situazione succede che, finisco, perché c'è un'altra cosa, anzi, i cittadini, noi, ci troviamo con una classe politica che non fa i nostri interessi, che non è neanche in grado di fare i nostri interessi e che neanche lo vuole fare. No? E questa cosa apre un terreno gigantesco per i populismi, per cui quando arriva il genio, il mago, che promette la luna, la gente disperata perché vede le cose andare male, sempre peggio, insomma, non c'è neanche bisogno che lo spiego, no? Sempre peggio. Cosa fa? Crede a questi qua. Allora si formano, nascono una serie di leader, che fanno promesse roboanti che non sono minimamente in grado di mantenere. E qua tutti veramente, insomma, no? Berlusconi, Grillo, Renzi, cioè non c'è differenza, no? Tra questi qua. E allora sono come due sistemi che funzionano separatamente. Da una parte c'è la politica che funziona in base a delle regole che non appartengono allo Stato nazionale e dall'altra parte c'è diciamo così, la rappresentanza che non è più rappresentanza di interessi o di persone o di valori o di qualche cosa, ma è semplicemente rappresentanza di stati d'animo momentanei, no? Ecco, di populismo più basso, che c'è sempre stato, ma ora è ancora molto più si fa molto più sentire. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. La soluzione qual è? Io non lo so. La soluzione probabilmente bisognerebbe un buon passo avanti sarebbe fare un'Europa federale, no? Un'Europa politica, perché allora, per esempio, gli Stati Uniti sono più capaci di gestire queste dinamiche sovranazionali che non l'Italia, la Germania, la Francia da sola. E poi ci vorrebbe forse, non so, educazione alla razionalità, educazione ad apprezzare i discorsi razionali, non, questa è una battaglia persa, insomma. Ecco. non volevo, queste cose che vi ho detto non sono assolutamente esaustive del tema, no? Però volevo lanciarvi due o tre suggestioni in maniera che poi ci si possa riflettere, si possa parlare, si possa discutere. Grazie.
Grazie a te.
Io andrei maggiore.
Ma secondo te non c'è spazio per la politica di uno solo Stato? Per esempio, pensiamo che l'Italia fosse una classe politica illuminata, non ci sarebbe spazio, deve essere all'interno dell'Europa.
Ci sono queste dinamiche, qua tra l'altro ci sono anche persone che lo sanno spiegare meglio di me, ci sono dinamiche che sono molto più grandi degli stati nazionali, no? Appunto la politica del lavoro cinese ha un effetto immediato su tutto il nostro modo di vivere, il fatto che gli indiani oggi consumino e quindi le risorse vengono ripartite ha un effetto enorme su tutto. La finanza internazionale può prendere l'Italia e rivoltarla come un calzino, ce l'ha fatto anni fa, l'estate del 2011 c'è stata una roba terribile, no? Quindi non saremo una barchetta in mezzo a un mare in tempesta. Io penso che dovrebbe essere almeno un'Europa unita, un'Europa unita democratica, almeno come diceva Schumpeter, non dico come dicevano classici, ma almeno alla computer.
Ma c'è anche il problemino della NATO comunque, perché con questa storia della NATO, dell'aumento delle spese militari, ci siamo subito adeguati,
questo è un esempio,
calato
ottimo.
Le braghe,
e questo è un esempio ottimo,
grande.
Infatti, cioè la NATO dice dovete spendere di più, pronto, tira fuori il portafoglio.
Siamo in crisi, siamo, e aumentiamo le spese.
Questo è un esempio ottimo.
È una roba oscena. È anche poco conosciuta, tra l'altro, perché io sento in giro che non la sa quasi nessuno sta storia.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
La cosa che mi impressiona di più, insomma, che su cui io, ecco, questa perdita di forza dello Stato e nello stesso tempo perdita di forza anche del sistema della rappresentanza, per cui non sono più rappresentati gli interessi, ma sono rappresentati degli slogan. Non è oggi, non è una cosa di oggi, ma oggi è più viva che mai. Cioè il 45% ha un uomo come Renzi, ma voi pensate che ci possa essere un interesse o qualcosa di concreto in Italia che accomuni il 45% dei cittadini e fa votare questo qua? È pensabile una cosa del genere?
Che poi non è il 45%,
quello che è stato,
è il 15%.
Ma sì, ma sai, lui non importa, no? Insomma, posso parlare anche del quello che è il 20% di Grillo, ma la fa lo stesso, non è questo.
Cosa pensi di quello che dice Paolo Parler? Ha detto qualcosa anche sul TTP, no? CETA, che quella è una bella roba, questo trattato capestro che non si sa che punto sia.
Cos'è il TTP?
Un accordo di commercio, di regolamentazione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, nel quale si sta cercando di imporre degli abbassamenti su tutta una serie di
standard,
sicurezza, ambientali, rapporti di lavoro, tra le altre cose.
Anche questo è un ottimo esempio, no? Gli stati, vedete, i vertici degli stati accettano una cosa del genere che probabilmente su di noi avrà un grosso
è il contrario, no? Di quello che, per cui dovrebbero lavorare, no? Cioè alzare le condizioni nei paesi che portano giù gli standard, invece si fa il contrario.
Renzi si sente responsabile non nei confronti dei cittadini ma nei confronti della finanza internazionale. Questa
è andata per avere ordini da usare.
Sì, ma però non soltanto lui, perché anche Monti, vi ricordate Monti quando si è insediato e ha detto ci sarà da correre dove? Da correre per fare quelli che diceva di quelli là, insomma, no? Cioè, però non c'è da stracciarsi le vene, cioè è quell'atteggiamento sbagliato, secondo me è quello di dire, ah, cazzo, bastardi, no? Cioè non è che se togliamo quelli lì e mettiamo gli altri va meglio, no, non è un problema di chi c'è lì. E soprattutto non bisogna commettere l'errore di eleggere quello che fa la promessa più roboante. Questa è una scemenza, personalmente.
Diciamo che secondo me, cioè, l'analisi è condivisa e condivisibile. Il problema all'ordine del giorno probabilmente è un po' più avanti, cioè il che fare, perché poi cioè, quel tipo di analisi, quel tipo di problema tu lo ritrovi anche nella gestione dei territori, cioè oltre all'analisi macro. Nel nostro paese adesso lo viviamo anche nella gestione dei piccoli territori, nel senso che poi viviamo in un paese in cui gli spazi di decisione, gli spazi di partecipazione hanno una distanza di sicurezza molto chiara. Noi siamo bellunesi, perciò viviamo la trasformazione della provincia anche in questo senso, che è diventata un ente di secondo grado, perciò in cui è sparita la partecipazione dei cittadini, ma la gestione dei territori è comunque in mano a enti consortili di solito di varia natura, che comunque delegittimano la parte anche di rappresentanza, e condivido con te l'analisi, essere assolutamente in lutto da quello che sono poi da quella che poi è la partecipazione e il controllo. Cioè il problema adesso è che fare, ma è oggi il problema, nel senso che poi quando sento questo tipo di analisi il mio problema è benissimo,
che faccio?
Bene, figata, siamo tutti d'accordo, è un disastro, però domani bisogna mettere mano su questa situazione. Cioè il problema per chi fa percorsi politici in questo momento qua è indagare quel tipo di rapporto, cioè tra le comunità e il lato decisionale, e almeno per quanto riguarda noi questo tipo di indagine è meglio farlo partendo dalle stesse comunità che si attraversano, perché questa grande opinione di questa nebulosa di governo, di questo nemico che non ha volto, non ha sede, per cui pensare a quello che si è fatto negli anni 90, i controvertici, è ridicolo adesso correre dietro a quel tipo di prospettiva, però si impone un tipo di problema che va affrontato immediatamente, cioè su quello che probabilmente ci deve essere un confronto immediato, perché cioè, il problema non è oggi, è ieri. E è su questo tipo di domanda che secondo me si giocano molto di quello che diventerà un paese, ma anche i veramente piccoli territori di questi anni, cioè qual è la prospettiva dell'Italia, qual è la prospettiva dei territori dentro questo tipo di analisi. Lì che ci troviamo di fronte a un grosso problema, ma è lì che ci troviamo anche la responsabilità di agire, perché io sulle analisi sono d'accordo, ma sono condivise, sono molto condivise. Ora è il momento un po' di passare alla fase 2. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I've been addicted
to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face with how it's taught me well. Through these lessons I have earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires. Let the flames roar, burn down the empires. Reigniting passions of the people in and cause the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and there's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. This is due to pseudo-semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
Gli Imperial Blend con Democracy, e appunto Dove va la democrazia era il titolo dell'incontro, della passeggiata partigiana con talk e dibattito che si è svolta fra amici una decina di giorni fa, il 28 settembre, sulle vette Feltrine, nella zona del rifugio dal Piazza, la Busa delle Vette, area appunto in cui erano presenti e operanti partigiani della Brigata Gramsci di Feltre. E con l'occasione appunto abbiamo fatto una piccola discussione sulla situazione, sulle condizioni della rappresentanza nelle istituzioni e anche sulla forza che le istituzioni stesse hanno oggi nello scenario globale e in questa situazione generale in cui domina il mercato e quindi l'economia con diciamo una precisa ideologia, un certo tipo di impostazione economica. Ne abbiamo parlato con l'amico Alberto Castelli, milanese, che è ricercatore di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, e con altri amici, alcuni di quali li avete sentiti in voce o li sentirete fra poco nella seconda parte di questa registrazione, della quale dobbiamo ringraziare Roberto Solari, che appunto ha registrato questo dibattito. Dove va la democrazia? Ed ecco quindi il dibattito che prosegue qui a Radio Cooperativa. Questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva da Belluno, dalle Dolomiti appunto, dove è stata registrata gran parte di questa trasmissione di questa settimana. E per contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, come sapete, è un emittente non profit. Chi ci lavora nelle varie forme fa del volontariato, e ciò però non basta ovviamente per mandare avanti la radio, servono anche contributi economici, e anche gli ascoltatori, o soprattutto gli ascoltatori, possono dare una mano, chi ne ha le possibilità, e quindi può utilizzare un conto corrente che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è il conto corrente di Radio Cooperativa, intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. 120 823 01 il conto corrente per dare una mano a Radio Cooperativa. E noi ora torniamo sulle vette feltrine e ascoltiamo la seconda parte di questo incontro, passeggiata. Siamo a quota 2000 metri sul livello del mare, passeggiata che è cominciata dal passo di Croce Daune sopra Pedavena, vicino al paese omonimo, il paese di Aune, che fu uno dei numerosi paesi incendiati per rappresaglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e nel periodo della Resistenza. E il paese si vede proprio durante il tragitto, il cammino per salire dai 1000 metri circa del passo Croce Daune ai 2000 metri circa della Busa delle Vette, dove si è svolto questo incontro il 28 settembre. Ed ecco quindi la seconda parte della registrazione.
Io penso, sì, allora, sono d'accordo con te, in questo senso, a me viene un po' difficile, io non sono un militante, penso che quasi tutti voi o quasi tutti voi lo siate, insomma, io invece non sono un militante, non ci riesco, per cui a me viene invece da pensare in maniera, vedere la cosa in maniera diversa. Comunque, sul piano politico, su quello che c'è da fare, ovviamente la lotta va fatta casa per casa, insomma, no? Ecco, il vincolo del 3% che distrugge questo pezzo di stato sociale, ecco, bisogna difendere quel pezzo di stato sociale lì, non lo so, ecco, questo è una cosa che dovete fare, che sapete voi meglio di me, io non me ne intendo. Però penso anche che l'errore dei militanti a volte è quello di vedere soltanto l'albero, no, di vedere soltanto il pezzo di stato sociale che viene distrutto davanti a loro, invece c'è da vedere la foresta, insomma, no? Perché allora poi si capisce anche meglio l'albero, no? Allora io penso che siamo di fronte davvero a una crisi di civiltà, ma profonda, scusate, una crisi di civiltà un po' profonda, da cui si viene fuori o con una inventiva politico-istituzionale di ampia portata, cioè la fondazione di qualcosa di nuovo, io penso l'Europa, ma non lo so, insomma, ecco, che modifichi in maniera sensibile le cose. E da questa crisi di civiltà, delle crisi di civiltà si viene fuori con l'educazione, no, facendo sì che la gente sia allenata e sensibile ai discorsi razionali e non alle...
Ma secondo te seriamente, cioè, basta la razionalità a cambiare le cose? Cioè, tu pensi seriamente che la dinamica europea possa in qualche modo favorire il percorso di cui parli? Perché secondo me la parte contraddittoria di questo discorso è proprio questa. Cioè, l'Europa è fatta della stessa pasta che c'era scritto prima. Cioè, non è che la rappresentanza in Svezia piuttosto che a Bruxelles risponda a dinamiche diverse da quelle che ci hai descritto prima. Non riesco a capire come possa l'autoriforma di quel tipo di dinamica riuscire a cambiare se stessa, e non riesco a capire dove possa essere la spinta razionale di quei soggetti, posto il fatto che al di là di ogni visione del mondo, voglio dire, perseguono interessi che sono chiari e sono quelli che hai descritto perfettamente come prima. Come fanno quegli stessi soggetti a autoriformare se stessi, a mettersi criticamente in discussione?
Allora, io penso che intanto l'Europa non sarebbe più una barchetta nel mare in tempesta, ma sarebbe una discreta barcone, per cui avrebbe meno ripercussioni. E poi, proprio per l'aumentato potere di un governo federale, probabilmente ci sarebbe meno spazio per i populismi alla Berlusconi, alla Renzi, alla Lega.
Sì, però voglio dire, anche i tecnicismi spaventano, nel senso che poi sul mercato del lavoro e sulla gestione delle frontiere e delle migrazioni quelli che sono le parole comuni in Europa non parlano la stessa lingua di un cambiamento.
Forse stiamo chiamando Europa due cose molto diverse. Tu magari pensi all'Europa oggi con questo sistema di, diciamo che l'Europa è sinonimo di troica in questo momento e quindi fa parte di quel sistema di poteri senza volto di fatto.
Ma che sistema di governo?
Però forse lui intende dire che la dimensione politica di cambiamento deve essere su scala europea, io lo interpreto così,
sì.
Cioè una, la chiama Europa, ma è qualcosa di molto diverso da quello che è oggi il sistema istituzionale europeo. L'Europa democratica vorrebbe dire, non so, elezioni di tutto il popolo, di tutta la popolazione europea per gli stessi tre o quattro partiti, non una sommatoria di elezioni nazionali, ad esempio, sarebbe un federalismo europeo, cioè sottrazione di sovranità agli stati e delega a un'entità superiore che sarebbe quindi un attore in questo scenario di globalizzazione. Però rimane il dubbio di come si possa raggiungere questo obiettivo, non in chiave di autoriforma, una rifondazione. Ma
perché voglio dire, noi avessimo anche un'Europa federale, quattro partiti, il Partito Socialismo Europeo, i liberali, la sinistra greca da una parte, ma voglio dire, maggioranza politica, cioè, risponderebbe lo stesso a dinamiche di quel tipo, magari non al populismo a cui siamo abituati culturalmente in Italia e che si sta portando, sta avendo grosso spazio in Europa, però cioè, stanze di bottoni per dire stampatello difficilmente cambierebbero semplicemente con una struttura federalista dell'Europa sistema di rappresentanza.
Allora, fare l'Europa, un'Europa federale non significherebbe cambiare il significato della parola democrazia. Ma sarebbe sempre quella cosa storta.
Posto il fatto che mi sembrerebbe un avanzamento,
sarebbe sempre quella roba storta che abbiamo, insomma, no? Quella cosa descritta da Schumpeter, non quella cosa. Ecco. Però avremmo uno Stato, un Stato sovranazionale, capace di incidere, capace di stare a galla in questo mare. E quindi capace di fare cose, di mordere il terreno, insomma, no? Più di quanto possono fare oggi i parlamenti, i governi nazionali. E questo, io ho l'impressione, però appunto, posso tranquillamente sbagliarmi, che porterebbe via acqua al populismo. No? Perché il populismo nasce proprio su, cercavo di spiegarvi prima, non so se sono riuscito a esprimermi come si deve, il populismo nasce proprio dal fatto che il governo non riesce più a mordere il terreno. Quindi io ho l'impressione che sia questo. Che poi non è una ricetta minimamente esaustiva, ma anche appunto la crisi di civiltà di solito si esce in delle catastrofe.
È là che volevo arrivare, sì. Brutalmente, nel senso che cioè, io sono d'accordo con te sull'analisi. Anche sul tipo di percorso sono sicuro che sarebbe un miglioramento assoluto sulla qualità del discorso politico europeo, però drammaticamente cioè, mi sa che il legame tra la rappresentanza e il mondo delle decisioni cioè, è difficilmente slegabile semplicemente con l'architettura istituzionale, un po' l'opinione. Sì. Terribile,
anche ci sarebbe molto da
anche
fare.
Perché,
cioè,
anche
è terribile, cioè, però
un allontanamento tra le lotte locali e diciamo un potere comunque con il quale poter avere una dialettica. Cioè. Prendi la questione della TAV, no? Come potrebbe una questione del genere, che pure accomuna più di un paese europeo, essere più incisiva se ci fosse un'Europa federale? No, me lo chiedo, non lo so, però ho
ancora peggio, ancora il mercato difficile. Del lavoro, cioè, il problema è che noi stiamo ragionando in questo periodo è benissimo, cioè, come si fa la conflittualità sul lavoro nel 2014 con i soggetti del lavoro che ci sono adesso? Cioè, l'indagine è aperta e in Italia abbiamo l'esempio di un sacco di cose che non si fanno, ma non è che per adesso ci sia un esempio di lotte sul lavoro al passo coi tempi, anzi cioè che Landini, che rispetto assolutamente, tra 10 giorni faccia i lavori sociali come contro sciopero, va benissimo comunicativamente, ma Marchionne non gliene frega un cazzo, cioè bisogna rendersi conto di questo, cioè manca effettivamente una pratica, e sul mercato del lavoro secondo me è la sfida più importante, perché le soggettività del lavoro sono mutate e rispetto a questa mutazione qua abbiamo un egoismo sociale costruito sulle formule del lavoro che ci deve portare anche a pensare quali sono le forme nel 2014 di affrontare questa cosa, e rispetto a questa cosa qui ho l'impressione che l'architettura istituzionale non basterebbe, perché non risolverebbe questa questione.
Però forse no, ma certo, ma no, la cosa poi sono i contenuti politici, cioè lì poi è un'altra cosa.
Sì, infatti mi
rendo conto. Però guardate che, allora, forse il governo federale vuol dire che, per esempio nel modello americano, che certe cose funziona bene, funzionava, dunque, le questioni che riguardano tutta l'Unione sono decise a Washington, nel nostro caso, che ne so, a Bruxelles, no? Dovrebbe essere così. Sono le questioni che riguardano tutta l'Unione, perché poi si potrebbe demandare agli enti periferici, gli stati o le regioni, quello che è, tutte le questioni che riguardano gli enti periferici, molto meglio di quello che si riesce a fare in uno stato nazionale. Quindi anche, non so, una questione come la TAV, certamente, poi dipende da chi c'è lì a comandare, dalla politica e da tante cose, no? Però potrebbe essere gestita in maniera molto più virtuosa di come è gestita adesso. Adesso viene gestita a livello locale, a livello nazionale e a livello europeo, e tutti quanti hanno interessi contrapposti. Non sta a piedi sta roba qua, no? Ecco, chiaramente. Mentre invece un assetto federale permetterebbe di dire ok, allora io mi occupo di questo, tu ti occupi di queste cose qua, tu ti occupi di queste cose qua. Poi non sarebbe mica il toccasana, chiaramente gli uomini sono imperfetti, sono anche stronzi, come diceva Kant, no? Dal legno storto dell'umanità non viene mai niente fuori di diritto, diceva Kant, era bellissimo. Ecco. Rimarrebbe così, però io credo che tanti problemi si potrebbero gestire molto meglio con l'Europa federale che non con questo guazzabuglio in cui siamo adesso.
E tu il federalismo europeo che intendi comunque è di stati, perché allora, poi c'è l'altra discussione, cioè sulla fine dello Stato-Nazione, su cui anche insomma, l'analisi è ampia, poi però ci sono anche tutto quel tipo di rivendicazioni che prendiamo l'esempio Scozia ultimo, ma qua per parlare di questa terra c'è il discorso avanzato delle macroregioni, cioè anche che tipo di federalismo europeo abbiamo in mente, perché anche lì sono diverse per le autonomie locali, c'è una forte richiesta secondo me che sì, abbiamo dato per spacciate lo Stato di Nazione, ma poi ci sono delle richieste che vengono dalla parte opposta.
Però guarda che la crisi degli Stati-Nazioni dipende dal fatto che gli Stati-Nazioni sono diventati impotenti.
Sì, dentro questo sistema di governo del mondo.
Allora, sì. Cioè, io ho insegnato 8 anni in Sardegna. Questi dicono, ma l'Italia ci opprime le servitù militari, vengono qua, costruiscono i campi da golf, poi apri il rubinetto, l'acqua del rubinetto non viene più giù niente perché hanno usato l'acqua per irrigare il campo da golf, no? L'hanno fatto i milanesi, ma che cazzo, no? Quindi dicono Sardegna nazione, scritto con la TZ, nazione, e tutto il resto è meridione, no? Ok, questi nazionalismi delle piccole patrie sono sempre stati, no? Sono qua anche vicini al Trentino, circa, d'accordo. Ma queste cose vengono esacerbate dal fatto che lo Stato è sempre più incapace di soddisfare i bisogni dei cittadini. E come dicevo prima, i bisogni dei cittadini aumentano proprio per questa crisi, no? Allora, come sarà un'Europa federale? Non lo so, cioè, si può pensare in tanti modi, non lo so. Però appunto mi interessava mettere il dito su questo problema. Perché alle volte, se uno si mette a leggere i giornali o a sentire quel che succede, si viene preso come in un meccanismo, no? C'è la promessa di Renzi, ecco, adesso cambierà qualcosa, non lo so. Adesso Renzi vuol fare quell'altro, questo partito ha detto questa. Cioè, e poi si va incontro a una serie di disillusioni continue, no? Perché? Questo veramente distrugge tutto il tessuto, il collante dello stare insieme. Ecco, mi interessava che ecco, dire due parole su queste dinamiche, no? Su cosa in questo caso sta succedendo, ecco, da questo punto di vista, e su come poi si debba uscire, cioè veramente non ho soluzioni, insomma, ma guardate, non c'era nessuno, perché io sono, perché non c'è nessuno più bravo di me, c'è tanta gente più brava di me, però la soluzione non c'era nessuno. Quando dicono di avercela, stanno raccontando balle, francamente. Quindi, insomma, questo. Tutto sommato, bisogna non possiamo avere il modello del potere ascendente, quello ormai, ragazzi, dimentichiamocelo, che tanto. Almeno un modello schumpeteriano minimamente virtuoso, ecco, io penso che dovremmo almeno mirare a quello.
Però scusa, in Sud America, no? Dove determinate esperienze sono già state fatte, l'esperienza neoliberista è stata provata in tutti i suoi aspetti in tempi già abbastanza lontani, no? E lì con il conflitto sociale hanno capito, comunque sono arrivati a concludere che probabilmente avevano bisogno di una rappresentanza diversa. In tanti paesi ce l'hanno fatta comunque a far governare dei soggetti impensabili 20 anni prima. Possiamo imparare qualcosa dalla loro lezione?
Lo so, sì, per carità. A me pare però che il discorso, il dibattito politico e la reattività dell'elettorato europeo sia ad un livello
diverso.
Bassissimo.
Ma anche diverso culturalmente, forse.
Guarda, non conosco
nulla. Aspetta, magari al Sud America, secondo me gli elementi più diversi sono anche culturali.
Secondo me.
Il modo di vedere le comunità, anche, credo, in cui in Europa probabilmente abbiamo una diversità di vedere il senso di comunità rispetto a certe esperienze del Sud America, insomma, per quanto siano effettivamente le più avanzate rispetto alla partecipazione diretta. È un purtroppo, è alla fine di questo discorso.
Volevo dire una cosa e capire meglio una cosa. Perché a me sembra questo che sia una novità che c'è ora, che questi aspetti che hai descritto del funzionamento del sistema economico globalizzato, la cosa è che mi sembra che si stia radicalizzando, nel senso anche che viene formalizzato, e assume forza istituzionale. Cioè quelle regole del commercio internazionale con questo trattato diventano dei macigni a livello proprio di meccanismi istituzionali. In questo trattato fra gli Stati Uniti e l'Europa si prevede che si introducano dei sistemi di arbitrato per la tale multinazionale che contesta, mettiamo, una legge che tutela la qualità delle acque nei fiumi italiani. Se c'è questa legge viene messa in discussione non di fronte a un tribunale italiano che eventualmente giudica se ha ragione la multinazionale o ragione lo Stato, ma si fa un elemento terzo che, come dire, è scontato che sia dalla parte della forza economica e non dello Stato. Quindi queste sono le cose che vengono introdotte in questi anni. Nella nostra Costituzione abbiamo messo il pareggio di bilancio, cioè una teoria economica è diventata una Costituzione. La legge di bilancio che fa il governo italiano e tutti gli altri governi europei, prima di essere approvata, deve essere vagliata dalla Commissione europea. Quindi sono tutte cose che fino a 5 anni fa non c'erano, che sono dei macigni anche per fare un percorso istituzionale di cambiamento. Quello che io mi domando, ma siamo sicuri che sia la strada, quella della, che sia ancora praticabile la strada elettorale? Come si fa a intervenire su
questo? Cosa intendi per stare elettorale?
Il voto.
Cioè, il percorso di rappresentanza classico di rappresentanza, come elemento di cambiamento.
No, io non ci ho mai creduto tantissimo. Ora veramente mi sono disarmato.
Sono assolutamente sicuro che non è praticabile.
Per cui forse anche se abbiamo questa strategia, questo obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, però prima di poter pensare di costruirlo bisogna eliminare dal terreno tutti questi impedimenti, perché questi trattati, queste normative. E mi domando se sia uno strumento utile, non solo perché un eventuale Parlamento che volesse fare certe cose non le potrebbe fare, tipo il trattato sul libero commercio è fuori dalla competenza del Parlamento a quel punto, una volta che ci sarà. Ma non solo questo, ma ho l'impressione che questi meccanismi che tu hai descritto abbiano anche un altro effetto collaterale, cioè che nemmeno i più cittadini ci credono a questo strumento. Nessuno, cioè la partecipazione elettorale è sempre più bassa, ma ci sono anche dei forti motivi perché sia così. Per cui, nell'ottica del militante, forse la strada da fare non mi sembra che vada in quella direzione, no?
Sì,
per cui è un percorso più largo,
anche
più indiretto,
di indagare
forse più di base, più di esatto,
vive, quali sono le pratiche, cioè al di là della militanza in senso stretto, cioè io la domanda che mi pongo non è tanto come militante in questo caso qua, ma da cittadino e semplicemente ragionando su questo tipo di indagine, cioè la domanda è aperta, ma cioè, le criticità anche secondo me sono queste.
Sì, appunto, sì, sono sempre più, è un meccanismo che si è accelerato tantissimo. Il cittadino si sente impotente, forse se ricostruire qualcosa vuol dire ricostruirla veramente dalle fondamenta, allora forse la dimensione locale ha più senso, fermo restando che bisogna trovare il modo, come tu hai detto, di fermare questi percorsi, no? Questi
processi. La dimensione locale però è in balia della dimensione.
No, ma
infatti cioè, la dimensione locale come...
Cioè deve essere sia locale che europea,
cioè,
perché
l'ottica deve essere quella che dici tu, però il lavoro qua va fatto sulle comunità, cioè va costruito proprio perché a me il pensiero di un'architettura istituzionale che venga dagli stessi istituzioni che hanno questo tipo di definizione, personalmente la vedo difficile, perché veramente la critica dentro questo sistema qua è...
Però è vero che c'è il rischio che diceva lui di vedere l'albero e non la foresta, no? Per cui ricostruire localmente, però probabilmente comporta di aver presente quali sono i meccanismi che intanto sono in corso, tipo questo trattato ancora non è stato firmato, no?
Un elemento in questi anni che vedo dall'interno dei movimenti sociali è sicuramente questa prospettiva europea che molti hanno assunto. In Italia si sta facendo un percorso a due passi alla volta verso questa prospettiva qua, e in Europa ci sono segnali interessanti rispetto ai movimenti che questa dinamica l'hanno assunta, cioè di non guardare esclusivamente la piccolezza dello Stato-Nazione o addirittura delle battaglie territoriali, ma sempre inserite in un contesto più ampio. Vi testimonio il fatto che su questo piano qua il ragionamento dei movimenti italiani negli ultimi due anni si sta spostando su questa prospettiva come unica prospettiva possibile. Poi c'è un problema all'ordine del giorno, perché poi vive i territori, che è di partecipazione anche nei territori, e rispetto al discorso che ti dicevo prima, cioè una separazione che esiste anche nella gestione dei piccoli territori e che risponde alle stesse dinamiche, perché effettivamente gli stessi comuni negli ultimi 4-5 anni hanno perso il senso della famosa leggenda dell'istituzione più vicina ai cittadini. Cazzate, perché il governo dei territori è in mano a altre dinamiche che non sono assolutamente quelle.
Fare il sindaco di questi tempi?
Il mio piccolo comune, per quanto è un capoluogo di provincia, risponde a dinamiche che sono diverse da quelle elettorali, appunto,
che
basta. Cioè,
che movimenti antagonisti, rivoluzionari, riformatori, eccetera, devono essere europei? Tra l'altro è ovvio per il fatto che i problemi sono comuni, quindi su questo non credo che ci sia nemmeno da discutere, insomma, no? Perché non lo so, se si guarda, non è che in Germania per esempio le cose vadano diversamente che in Italia, c'erano un po' meno pezzi al culo, insomma.
Sì, ma dal punto di vista di un precario, la vita di merda è la stessa, ecco. Per dirlo sempre stampatello.
Mini job sono 400
euro. Sono più avanti di noi,
infatti,
voglio dire, dal punto di vista
entrato la città
della precarizzazione del lavoro
ambientale pazzesca per costruire una nuova stazione.
Il
no?
Sud della Spagna è molto più sud del nostro sud, cioè diciamo queste cose.
Per cui i problemi sono almeno europei. E quindi non ha nemmeno senso più ragionare semplicemente a livello, non dico locale, ma neanche italiano. Sì, anche questo bisognerebbe...
Scopriamo l'internazionalismo?
Sì, ragazzi.
Siamo qui a dire, dobbiamo rispolverare l'internazionale socialista.
Io mi ricordo come si dice il manifesto del Partito Comunista, lo sapete, non ve lo dico, insomma, no?
Lo è.
Adesso i proletari forse non sono più, ma gli interessi dovrebbero essere condivisi, insomma, dovrebbero essere... Anche per questo lo ha formato in un sistema politico che tenga insieme tutti gli stati europei. È possibile esprimere un interesse che sia di tutti. Invece adesso no. Tra l'altro adesso prevale la logica, prevale l'appartenenza nell'Europa che c'è adesso, prevale l'appartenenza al paese che non al partito.
Certo. Il commissario sono espresso.
Sei rappresentante, sì, è ridicolo.
È una roba ridicola,
antistorica.
Ma c'è anche il problema che ci sono molti paesi che non accetterebbero mai neanche un minimo avanzamento verso un ragionamento di tipo federalista. Tutti i paesi dell'est sono iper nazionalisti, autocentrati, hanno messo sempre i bastoni tra le ruote qualunque tentativo negli ultimi 10 anni.
L'Olanda e la Francia hanno bocciato il referendum qualche anno fa.
Sì, sì. Ma la Polonia, per esempio, fin dall'inizio ha tirato indietro in tutto da quel punto di vista.
Infatti, cioè, io vorrei essere chiaro, questa qua dell'Europa è una battaglia che si sta perdendo. Cioè, questo vorrei essere
che
chiaro,
non intendo, cioè, eh? Chi è che parla più di federalismo, di Europa?
Anche perché non c'è un interesse, cioè, quella è la cosa drammatica.
Va bene così.
Va benissimo così.
Così
in questo momento il governo della crisi fatto così è perfetto.
Questi interessi contrapposti.
Perché noi siamo a parlarne in un prato, ma voglio dire, cioè basta un vertice a Boston tra Marchionne e Renzi per cambiare le condizioni a Melfi.
Cioè, se questo è un modo per rompere, mettere almeno il granello di sabbia nell'ingranaggio, riparlare, far ripensare la gente su un ideale, un sogno, una prospettiva istituzionale diversa, che può essere appunto il federalismo europeo, perché non lo fa nessuno, almeno per mettere un granello di sabbia? Cioè, nessuno batte il chiodo su questo. Perché?
Infatti è compito.
Perché nei momenti di crisi economica, politica, eccetera, quello che fanno i gruppi umani è quello di chiudersi. No, sempre. Si chiudono, non si aprono. Faccio un bel recinto intorno agli orticello e dici tu non entri. Che è il modo migliore per far precipitare le cose, chiaramente, no? Questo che l'Europa è così mal messa come ideale. Ed è per questo che invece era quasi un luogo comune in tutti i partiti italiani e non italiani dopo la seconda guerra mondiale.
Cioè,
era l'orizzonte, era l'orizzonte.
Per noi poi una cosa culturale che noi dobbiamo fare è assumere la prospettiva europea come la prima prospettiva anche dei movimenti, ma di tutti quelli che costruiscono partecipazione, cioè gran parte del sinistra italiana su questo tema. Hanno un orecchio veramente sordo e questo è uno dei grossi problemi, di trovare forme comuni anche di mutualismo comunitario che possano rispondere di questa cosa qua. Cioè,
adesso la sinistra corrente, la sinistra italiana, si è perfettamente adattata alla crisi che cercavo di descrivervi prima. Cioè è un animale perfettamente adattato all'ambiente, non ha più bisogno di avere dell'Europa o di avere uno sguardo. Questo populismo di basso livello. Bersani, si può essere simpatico o non simpatico, magari ha fatto delle porcherie, non so, sì. Però era fuori da questo modello di politico, non era quella roba, era un gestore dell'esistente, ecco, però era fuori. Invece con Renzi la sinistra si è adattata all'ambiente.
Questa è la musica degli Emerald Park con il brano For Tomorrow, canzone tratta dal Free Music Archive, opere rilasciate con licenze libere del tipo Creative Commons, così come il brano precedente che abbiamo ascoltato, quello degli Imperial Blend, che si intitola invece Democracy. Democrazia, che è il titolo di questa talk, o per meglio dire Dove va la democrazia, che era il titolo di questa discussione che abbiamo svolto durante una passeggiata sulle vette feltrine e che questa settimana avevo riproposto qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti.
Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa questa settimana per Voci dalle Dolomiti abbiamo ricordato l'amico Roberto Solari, una persona particolarmente impegnata in ambito politico-sociale, presente in particolare alle iniziative dell'Associazione Nazionale Partigiani e molte altre iniziative nel segno della resistenza e dei valori della Costituzione repubblicana. Roberto Solari se n'è andato in seguito a una malattia il 25 marzo, persona impegnata anche contro la guerra in ambito della non violenza e è impegnata anche nelle lotte ambientaliste per tutelare la terra e la salute delle persone. Roberto Solari ci ha lasciati, io vi ho proposto una passeggiata partigiana che avevo organizzato poco più di 2 anni fa alle Vette Feltrine, nella zona del rifugio dal Piaz, alla quale aveva partecipato anche lui. Abbiamo ascoltato, fra l'altro, nel dibattito seguito alla relazione svolta dal professor Alberto Castelli sul tema democrazia e populismo, abbiamo sentito anche i commenti appunto di Roberto Solari. In quell'occasione eravamo proprio vicino al rifugio dal Piaz, verso la Busa delle Vette, siamo nella zona in cui nell'estate del 1944 era particolarmente intensa l'attività dei partigiani, quindi la lotta armata di liberazione. C'era la Brigata Gramsci che orbitava in quella zona e che dava filo da torcere agli occupanti nazisti, tant'è che fu poi scatenato un grande rastrellamento, cui ne seguirono altri. Ci furono molti episodi di ritorsioni anche sulla popolazione civile in quella zona, così come in altre zone della provincia di Belluno. E cominciò con quell'estate la grande reazione da parte dei nazisti alla lotta di resistenza, che cominciava a disturbare veramente, anche perché creava difficoltà di comunicazione fra il fronte e il nord, con le continue azioni di disturbo sulle ferrovie, sulla linea per esempio della Valsugana, e quindi c'era stato un salto di qualità della repressione nazista, e ne abbiamo parlato fra l'altro anche l'anno scorso a una passeggiata partigiana cui era presente l'amico Roberto Solari, che avevamo organizzato in Valle del Bois, nella zona dunque di Falcade, a Gordino, provincia di Belluno, dove ebbe luogo quello che si può considerare l'episodio singolarmente più grave della repressione nazista in provincia di Belluno, vale a dire l'eccidio della Valle del Bois, un'azione militare di tipo fondamentalmente terroristico contro le popolazioni civili, la cui colpa secondo i nazisti era quella di in qualche modo sostenere, aiutare i partigiani. E ci fu questa spedizione con migliaia di militari arrivati da varie zone, dalla provincia di Belluno e da fuori, nazisti, sotto varie insegne, sia nazisti appartenenti ai reparti tedeschi, sia alle milizie che erano state reclutate in Trentino e in Sud Tirolo. In particolare pare fosse stato molto attivo il ruolo da parte dei soldati del Polizei Regiment Bozen, quindi sudtirolesi, e c'erano comunque anche centinaia di appartenenti al Corpo di Sicurezza Trentino, un'altra milizia che i nazisti avevano creato nella provincia di Trento, reclutando circa 3.000 giovani, pochi dei quali si erano rifiutati di indossare la divisa, e una parte minima dei quali successivamente aveva invece disertato una volta resasi conto che l'impiego del quale i nazisti facevano anche dei miliziani trentini era quello che vedeva i giovani del luogo impiegati in operazioni di repressione contro i partigiani, ma anche contro le popolazioni civili nelle province limitrofe, e in particolare in provincia di Belluno e in provincia di Vicenza. A questo proposito va ricordato che in quell'estate del 1944, dopo appunto i primi rastrellamenti e incendi di paesi in grande stile, ci fu poi l'episodio più tragico, vale a dire il rastrellamento del Monte Grappa, cioè del massiccio del Grappa, che fu accerchiato da milizie naziste con grande dotazione di armamenti e di mezzi anche blindati. Si stimano circa 600 morti fra i partigiani e anche fra le popolazioni, fra la popolazione civile in quell'occasione. Siamo nell'autunno del 1944, un episodio molto grave del quale ci rimane una memoria in parte troppo frammentaria, perché il massiccio del Grappa è conformato in modo tale da essere diviso fra più province, le province di Belluno, di Treviso e di Vicenza. È molto vasto e quindi gli episodi si sono susseguiti anche in zone relativamente distanti fra di loro, per cui alla fine la memoria in qualche modo condivisa, unica, di quell'unico evento ha subito una frammentazione in ambito localistico, per cui un gravissimo episodio con almeno 600 morti, molti civili, è passato alla storia in modo sottotono rispetto alla dimensione di quei fatti, alla tragicità degli eventi e anche alla crudezza dei metodi utilizzati dai nazisti in quell'occasione, come peraltro in altre ne abbiamo ben testimonianza in vari episodi avvenuti in provincia di Belluno. A proposito di questo, all'inizio della trasmissione ricordavo Katia Costanzo Boschieri, che ha fatto un ricordo dell'amico Roberto Solari, che ci ha lasciati lo scorso mese di marzo. A questo proposito, proprio la presidente della sezione AMPI di Montebelluna, Katia Costanzo Boschieri, ha svolto un'accurata ricerca storica sui fatti del rastrellamento del Monte Grappa e ha preparato anche una mostra. È possibile attraverso i mezzi telematici contattarla per avere maggiori informazioni, e c'è anche la possibilità di ospitare questa mostra sul rastrellamento del Grappa, rivolgendosi dunque alla sezione Ampi di Montebelluna.
Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore. Odi il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir, presto allarmi o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Presto allarmi o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Tutti uniti, tutti fratelli, la più valda gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù, ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo pure la donna rispose sì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. La vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator.
Il vessillo, canto funebre partigiano delle Brigate Garibaldine, qui nell'esecuzione del gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, registrata dai microfoni di Radio Cooperativa in occasione di uno dei raduni partigiani che si svolgono al Museo della Resistenza di Pian delle Femmine, in comune di Limana. Abbiamo ascoltato dunque questa canzone ancora per ricordare l'amico Roberto Solari che ci ha lasciati il mese scorso. Io vi ricordo che se volete contattare Voci dalle Dolomiti potete seguirci in Facebook, c'è una pagina che si chiama appunto come il programma, oppure scriverci a radio@bellunopop.it. Trovate i podcast di questa trasmissione a bellunopop.it per l'appunto e anche nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org. Per questa settimana è tutto, da parte mia Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, a voi tutti auguro una buona Pasqua e do l'appuntamento, se lo vorrete, a martedì prossimo.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making. aching, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
Stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death do us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.